Bentornati a Rock and Roll High School con Jimmy
e Kevin.
Questa sera parleremo di New Wave.
Questa sera parleremo di New Wave e la introduciamo con un pezzo subito. Oggi faremo una puntata molto veloce, abbiamo deciso di mettere molti
sì,
pezzi.
Sì, c'è molta carne al fuoco e quindi...
Abbiamo su un'ora e un quarto di totale trasmissione, 50 minuti di pezzi, quindi... Faremo interventi molto molto veloci, a parte per due o tre band, insomma, un pochino più importanti. E quindi ecco, andiamo subito velocissimo, andiamo subito a sentire il primo pezzo, un pezzo di Joy Division.
Yes, partiamo con Digital. Erano i Joy Division con Digital.
Salutiamo subito nel frattempo Rossi e Fabio che ci stanno ascoltando e andiamo subito a fare una breve introduzione sulla New Wave. Appunto, il termine New Wave nasce a fine anni 70 per descrivere quei gruppi che, pur non suonando punk, avevano forti legami con esso. Quindi ecco, un genere che comprende una grande varietà di sottogeneri. Il termine, per la precisione, fu usato per la prima volta nel 76 dalla rivista Sniffing Glue e possiamo appunto cronologicamente inserirlo tra il 77 e l'84. Geograficamente invece lo piazziamo soprattutto in Gran Bretagna e nella costa atlantica degli Stati Uniti. Lo storico musicale Byron Johnson sostiene che la New Wave nasca appunto nel Regno Unito, quando molti complessi iniziarono ad allontanarsi dal punk, avvicinandosi al pop, generando quindi il post-punk. Parallelamente la stessa cosa avviene nella scena underground newyorkese, che si riempie di personaggi e di band quindi che seguono questo nuovo influsso. Il punto di ritrovo è sempre il CBGB's, appunto lo stesso locale che fu il punto di ritrovo per il punk, appunto per i Television, per New York Dolls, per i Ramones. E appunto il punk è la base musicale, però ora i suoni sono diversi, sono più articolati e più sperimentali e i ritmi nettamente più lenti. E spesso tutto ciò viene fuso anche con la musica elettronica. Tornando all'Inghilterra, parallelamente nasce anche il Dark Wave o Gothic Rock, definito dagli artisti. Joy Division e Cure ne saranno i capostipiti. E forse
Siouxsie anche.
E anche Siouxsie, esattamente. Non riesco a dirlo al solito, i nomi inglesi ho grosse difficoltà. Appunto, forse è il filone più florido del New Wave, caratterizzato musicalmente da suoni abbastanza cupi e tetri, e che generano atmosfere abbastanza lugubri e comunque malinconiche. La nascita di MTV porta la New Wave al successo mondiale. La presenza del potente mezzo mediatico porta anche alla nascita dell'ultimo stile derivante dalla New Wave, che è il synth pop, con suoni che diventano più elettronici, più robotici, più tecnologici, con gruppi come Divo, che vedremo oggi, o come anche un gruppo che oggi non vedremo, come Kraftwerk, in una scena tedesca che anche nascerà in questo periodo. Come detto, la New Wave crolla di successo a metà degli anni Ottanta. Vari furono i fattori che portarono a ciò: la nascita dell'alternative rock portò via sicuramente tutti i fan più underground, insieme anche al ritorno del punk. Era appunto il periodo delle magliette con la scritta Punk is Dead, che sicuramente i fan del punk non è che adorassero molto questo genere. Allo stesso tempo abbiamo l'esplosione del metal e del più commerciale hair metal, abbiamo la nascita di tanti gruppi pop rock come U2 e REM, e poi anche allo stesso tempo la nascita delle pop star come Jackson, L'Opera, eccetera, che iniziarono a monopolizzare MTV. Detto questo, appunto, parliamo della prima band che abbiamo sentito oggi, sono i Joy Division, e questo
Joy Division.
Ti lascio la linea a questo punto.
Allora, alla fine del 1976, tre ragazzi di Manchester, che sono Bernard Deacon, Peter Hook e Terry Mason, affascinati praticamente dall'esibizione dei Sex Pistols, formano gli Stiff Kittens. La sera del passaggio dell'Anarchy in the UK Tour, i tre incontrano Ian Curtis, che era un ragazzo fanatico di Iggy Pop, Velvet Underground e David Bowie in particolare, e lo fanno entrare nel gruppo come cantante. Mason passa dalla batteria al ruolo di manager, e alle pelli subentra Steve Morris. Cambiano nome in Warsaw da Warsaw di Bowie, e incominciano ad aprire a gente come Buzzcocks e X-Ray Specs. Nel dicembre del 78 esce il primo EP, An Ideal for Living, a nome Joy Division. Questo nome era praticamente il nome del contingente di prostitute che durante la Seconda Guerra Mondiale, diciamo, come possiamo dire, allietava le serate dei generali nazisti. Il gruppo a questo punto registra poi una decina di pezzi che usciranno poi postumi nell'81 su Warsaw. E musicalmente comincia ad evolversi dalle atmosfere punk, diciamo, nervose del primo periodo, si passa a brani più rarefatti e evocativi. Decisivo a questo punto l'incontro con Martin Annett della Factory Records, che diventerà il loro produttore. A giugno del 79 esce Unknown Pleasure, che è una pietra miliare della New Wave, che è costituito da pezzi piuttosto accessibili ma comunque costruiti in modo spesso anomalo, con la voce poi ipnotica di Ian Curtis, che diciamo diventa il marchio di fabbrica di questa band. A questo punto l'attività live poi del gruppo diventa frenetica. Ian Curtis, anche per, diciamo, problemi legati alla sua epilessia, comincia a soffrire la vita da rockstar, e il 18 maggio dell'80 si toglie la vita impiccandosi nella sua casa. A luglio, postumo, esce Closer, che è il disco che sentite in questo momento e sentirete in sottofondo per tutta la durata della puntata, che è un altro capolavoro all'insegna della carica emotiva e della disperazione, però ancora più di Unknown Pleasure. I tre superstiti poi cambiano il nome della band in New Order, ma questa è un'altra storia che tratteremo più avanti. Adesso ci andiamo a sentire Disorder. Erano Joy Division con Disorder.
Ora iniziamo la carrellata di band, sì, di cui parleremo pochissimo. Appunto, i primi sono i Fall, vengono da Prestwich, dovrebbe essere vicino a Manchester, o Manchester che dir si voglia. Si formano nel 1976 e seguono il filone più post-punk. Hanno una discografia lunghissima. Il personaggio principale di questa band è Mark Smith. Per quanto riguarda i suoni, possiamo dire che hanno una importante ricerca ritmo-armonica che si sente da subito che supera per complessità e per genialità sicuramente la genialità del punk, pur derivandone. E l'album che consigliamo di questa band è Grotesque.
Assolutamente Grotesque, anche The X and Action Hour.
E andiamo subito a sentire Full English Scheme. È veramente un bel pezzo, anche perché ha un accento marcato, proprio quello del nord dell'inglese.
Leggermente,
proprio. Leggermente.
piccoli problemi tecnici, come avrete magari intuito, questi non erano i Fall, ma erano i Gang of Four con Damaged Goods. Allora, i Gang of Four si formano a Leeds nel 77 dall'unione dell'anima, diciamo, operaia, che era quella di Dave Allen e Hugo Barnum, e di quella intellettuale, ovvero Andy Gill e John King. Dichiaratamente marxista e critico verso i meccanismi capitalistici, il gruppo prende il nome dal gruppo dei quattro della rivoluzione culturale cinese. Nel 78 esce il singolo Damaged Goods, che è questo che abbiamo appena ascoltato, e l'anno dopo è la volta di Entertainment, che è il loro capolavoro assoluto. I dischi che verranno dopo, infatti, soffriranno sempre, diciamo, il confronto con il debutto, anche se pur buoni, Solid Gold e, ad esempio, non so, Songs of the Fire. Non sono paragonabili sicuramente al debutto Entertainment.
Allora, a questo punto proviamo a mandare il pezzo di
Dei
prima, il
Fall.
pezzo dei Fall, vediamo se questa volta va. Ce
Ok.
l'abbiamo. Scusate per
Invischiamo.
l'inconveniente di prima.
The black men are very nice to them. He took a chili while driving through Haslingdon. He got 60-hour weeks in stone toilet back gardens. A bit of cook's jokes, bad dope, check shirts, fancy goods, a point of fingers at America.
Erano i Fall, appunto, con English Hymn.
Andiamo avanti con un altro gruppo, i Public Image Limited, appunto band formata da John Lydon, ovvero Johnny Rotten dei Sex Pistols, Keith Levine ex Clash, John Wobble e Jim Walker. Si formano nel 78 a Londra, sono molto più vicini alle atmosfere New Wave rispetto ai Sex Pistols, sono anche molto più complessi musicalmente.
Sì, poi dipende, insomma, dipende dai dischi anche che analizziamo, perché il debutto omonimo, insomma, si mantiene su un punk New Wave alla fine
Esattamente.
particolare, però comunque, diciamo,
Fear Tissue
ancora
perlomeno rimane su.
Thirsty, sì, Thirsty ancora rimane, diciamo, su
Dopo
un.
già da Metal Box andando
Beh, sì,
avanti.
dopo, insomma, hanno esplorato di tutto e di più.
E andiamo a sentire il loro pezzo di esordio, appunto, Public
Public
Image.
Image.
You're
questi erano i Public Image Limited con Public Image, appunto. Adesso passiamo a parlare di un gruppo americano che sono i Talking Heads. Il primo nucleo dei Talking Heads era un terzetto formato da David Byrne, Chris Franz e Martina Weymouth. I due, Chris Franz e David Byrne, si conoscono alla scuola di design, e Tina era semplicemente la ragazza di Franz. Nel 77 il gruppo si amplia con l'arrivo di Jerry Harrison alle tastiere direttamente dai Mother Lovers, e debuttano con 77, che portano diciamo in tour anche in Inghilterra, dove conoscono Brian Eno, che produrrà i prossimi tre dischi, ovvero More Songs About Buildings and Food, Fear of Music e Remain in Light, che è anche diciamo il periodo con Brian Eno, è sicuramente il miglior periodo dei Talking Heads. Diciamo che infatti è tutto racchiuso in questi tre dischi, anche se pure con i lavori successivi, in particolare Little Creatures, avranno molto successo mantenendo comunque un buon livello compositivo. E direttamente da More Songs About Buildings and Food ci andiamo a sentire Thank You for Sending Me Angels. Che erano i Talking Heads con Thank You for Sending Me Angels.
Andiamo avanti con un'altra band, sono i Divo, nascono ad Akron in Ohio nel 1972 e diventano famosi per la cover iniziale che fanno di Satisfaction.
Cover stupenda.
Cover stupenda, che loro dichiararono addirittura che furono i Stones a copiarglielo.
sì, lo sapevo visto.
Perché erano fanatici del devoluzionismo, pensavano come se il tempo scorresse al contrario, certo. E quindi erano i Stones giustamente a avere la copiata. Diventano famosi certamente per la loro caratteristica fondamentale, che era l'abbigliamento, appunto quelle tute gialle post-atomiche, che poi riprese anche dai Griffin poi sulla puntata. E non a caso vengono prodotti da Eno, infatti sono stati molto sottovalutati probabilmente in quel periodo, ma
sì, io sapevo che li stimavano tipo Eno, Neil Young e forse un altro Iggy Pop, forse stimavano entro un 4,
ecco. E appunto l'album che vi consigliamo è certamente Q We Are Not Men a We Are The Divo del 78, un album fondamentale,
sì.
Caratterizzato da cosa? I ritmi sono frenetici e appunto iniziano a esserci questi suoni robotici che poi diventeranno caratteristici anche soprattutto negli anni 80. Andiamo a sentire
pezzo manifesto dei Divo, che è Mongoloid. E questi erano i Divo con Mongoloid. Ora passiamo a un'altra band, e precisamente agli XTC, che sarebbe il nome, sarebbe Ecstasy, però non riferito alla droga, perché ancora non era stata...
Perché lo vuoi italianizzare?
No, vabbè, era Bulo, comunque, italianizzato è Bulo, XTC, è forte, dai, come Rem, no?
R.I.M.
Certo. Gli XTC nascono nel 76 a Swindon per merito di Andy Partridge e Colin Moulding. Cavalcano inizialmente la scena punk, ma lo fanno comunque in maniera molto personale, mescolando funk, ska e reggae, e sempre più che altro con una vena Beatles sempre molto accentuata. Debuttano con White Music nel 78, a cui, cui fa seguito Go Chu e Drums and Wires. La maturità poi viene raggiunta con Black Sea, e la consacrazione definitiva arriva con English Settlement, che è una sorta, diciamo, di Sgt. Pepper degli anni 80, e successivamente con Skylarking. Ci andiamo a sentire uno dei primi pezzi degli XTC, che è This Is Pop, il titolo è eloquente. Sì, con This Is Pop. Eh sì, è questo.
Andiamo avanti con un altro gruppo molto velocemente. Sono i Pere Ubu. Il nome viene da una maschera di un commediografo francese, Alfred Jerry. Appunto la maschera si chiama Uburua, e da questo hanno preso il nome. Si formano a Cleveland, quindi in Ohio, nel 1975. David Thomas, Peter Lofner, Allen Revstein, Scott Krause e Tony Maimon sono i Pere Ubu. Sono ancora in attività, anche se l'ultimo album è datato 2005, ufficialmente ancora sono in attività. Lì, appunto, sono caratterizzati appunto da ritmi abbastanza isterici, molto rumorismo e deturpazioni armoniche. E l'album che consigliamo di loro è The Modern Dance,
Il loro disco più famoso,
che è del 1978 anch'esso. E andiamo a sentire dei Pere Ubu da CXY.
Non alignment pack.
Esattamente.
Erano i Pere Ubu con Non Alignment Pact. Adesso passiamo all'altro nome di punta, diciamo, della serata, che sono i Cure. I Cure nascono sul finire del 1976 nel Sussex e ruotano intorno alla figura di Robert Smith, che inizialmente denomina il gruppo Easy Cure, poi passerà solamente a Cure. Il primo singolo è Killing an Arab e su lunga distanza invece debuttano con Free Imaginary Boys nel 79. È un classico del post-punk, della new wave, diciamo, accanto a Unknown Pleasure e The Scream dei Sioux, che poi ritroveremo più avanti, anche se, diciamo, a differenza di questi due dischi è sicuramente più, come dire, easy listening, diciamo, no? L'anno dopo è la volta di A Forest e quindi di 17 Seconds, che segna il passaggio verso il dark, un genere di cui diventeranno poi portavoce, vista anche la scomparsa in quel periodo di Ian Curtis. Sulla stessa scia quindi proseguono con Fate, con Pornography, mentre a partire da The Top dell'84 i contenuti del gruppo cominceranno a variare e ammorbidendo, diciamo, il loro sound, cosa che gli farà perdere alcuni dei fan, diciamo, legati al periodo più dark, ma aprirà nuovi orizzonti commerciali alla band. Possiamo dire comunque che al di là dei fanatismi e degli amori personali è evidente comunque che i Cure mantengono un livello compositivo abbastanza alto, e dischi come Kiss Me Kiss Me Kiss Me, Disintegration, anche Wish sono comunque altri album simbolo della band di Robert Smith. A questo punto ci andiamo a sentire uno dei pezzi di Free Imaginary Boys, che è Fire in Cairo. Silence and black mirror. Questi erano i Cure con Fire in Cairo.
E ora andiamo a parlare dell'ultimo gruppo di cui parliamo abbastanza a fondo, anche se magari non è che precisamente...
Sì, diciamo che ce l'abbiamo messi forse un po' forzatamente, però non è un gruppo facile da inserire in una sottocategoria pop rock, diciamo.
Dopo magari sarebbe stato difficile appunto inserirlo da qualche altra parte, quindi abbiamo deciso di inserirlo qua, e sono i Police. Appunto sfuggono a qualsiasi catalogazione, non sono un gruppo totalmente rock, non sono mai stati punk, né tantomeno reggae, ma di certo non sono nemmeno banalmente pop. Nascono a Londra nel 77 e la prima formazione vede Harry Padovani alla chitarra, Stuart Copeland alla batteria e Gordon Matthew Thomas Sumner alla voce basso, in arte Sting. Lo pseudonimo Sting, ovvero Pungiglione, viene da una maglietta a strisce gialle e nere che portava spesso, che lo faceva somigliare ad un'ape.
E poi c'era il basso comunque che sporgeva, quindi...
E quindi ecco il Pungiglione. Nei primi anni di carriera i Police si ritrovano appunto nella Londra punk, stile dal quale non sono lontani, ma che certamente non li rappresenta. Però sfruttano il movimento come trampolino di lancio. Per questo, pur venendo tollerati dal mondo punk, non erano molto ben visti, perché erano considerati abbastanza opportunisti. E infatti si parla anche di una clamorosa rissa tra i Police e i Damned, soprattutto tra Sting e Dave Vanian, tra i due frontman. Comunque i Police iniziano a trovare i loro fans e nel 78 incidono il loro primo album, Outlandus d'Amour, per la A&M Records. L'album non ottiene subito successo, soprattutto per la tagliola della censura, che appunto cade prima su Roxanne, che parla di una puttana, sì. Si può dire puttana?
Sì, sì.
E poi su Can't Stand Losing You, che parla di suicidio. Ciò non avviene però negli Stati Uniti, dove i Police si recano nei primi mesi del 79 per un tour promozionale, e così ecco che entrano subito in classifica, e poi lo faranno subito anche in Inghilterra a questo punto. Poco dopo esce Regatta de Blanc, l'album con cui diventano di portata mondiale. Appunto il primo pezzo dell'album, Message in a Bottle, è uno dei loro pezzi in manifesto.
Cavalli di battaglia.
Con Zegnetta Mondatta invece, quindi nel 1980, il loro sound inizia a poppizzarsi un pochino. Viene massacrato dai media, però il successo diventa allo stesso tempo enorme. Iniziano veramente a riempire i stadi con questo album. Allo stesso tempo qua però iniziano i diverbi tra i componenti della band. Sting infatti dichiarerà in futuro che Zenyatta fu effettivamente l'ultimo album a cui lavorarono come gruppo. Comunque dopo il 180 la loro carriera ha durato 3 anni, nei quali ci lasciano prima Ghost in the Machine e poi soprattutto Synchronicity, album maturo e ricco di nuovi suoni, se ne va con tutta la base reggae, e nel quale il romanticismo di Sting ha il sopravvento, con il loro pezzo pop per eccellenza che sarà Every Breath You Take. Terminata appunto la tournée di Synchronicity, i Police poi si scioglieranno. A questo punto andiamo ad ascoltare il primo singolo inglese,
che è anche il pezzo d'apertura del primo album
dei Police, che è Next To You, che è anche il pezzo che si avvicina più al punk,
sì, silent sonorità.
Walking out to you.
E questi erano i Police con Next to You. A questo punto un accenno anche a Siouxsie and the Banshees, che si formano intorno al 1976 grazie a Susan Janet Delion, che era il vero nome di Siouxsie, che era nel giro degli ammiratori dei Sex Pistols, e in questo giro conosce Severin, era un nome d'arte, che era un bassista, e Sid Vicious, che sarà il primo batterista dei Siouxsie and the Banshees, prima di diventare bassista, diciamo, a tempo perso dei Sex Pistols. Inizialmente faticano a trovare un contratto discografico, poi raggiungono un accordo con la Polydor, e nel 78 debuttano con The Scream, che è un album manifesto di New Wave insieme al successivo Join Hands. E direttamente da The Scream ci andiamo a sentire Carcass. Erano Siouxsie and the Banshees con Carcass.
Andiamo avanti con un altro gruppo al femminile, nel senso che abbiamo un'altra cantante. Questi sono statunitensi, vengono da New York, nascono nel 75 e poi si chiuderà la loro carriera nel 82, e sono i Blondie. Appunto, il nome Blondie viene da Deborah Harry, la frontman, ragazza bellissima, bionda, ex playmate. E l'altro personaggio principale è Chris Stein, colui che appunto sta dietro al lato musicale dei pezzi. Escono con il singolo X-Offender, che dà più verso il punk, poi piano piano si voltano verso il new wave, generando addirittura, dando vita al genere definito poi anche disco punk. L'album che li lancia al successo mondiale è Parallel Lines del 78, e poi dopo avranno anche un ritorno a fine anni 90, abbiamo una reunion dal 97 andando avanti, con una reunion abbastanza importante, anche perché poi dopo i pezzi diventarono molto commerciali, anche se erano veramente pop effettivamente, non erano più pezzi new wave come negli anni 70. Andiamo ad ascoltare Earth or Glass, uno dei pezzi
classico, diciamo,
più famosi dei Blondie.
Earth or Glass.
Sì. We'll be right back.
Questa era l'amante del Babu.
Qua siamo proprio in pieno new wave con i Blondie.
Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Torniamo un pochino indietro, torniamo un po' più al un certo punk, diciamo. Parliamo degli Stranglers. Gli Stranglers si formano intorno al 1974 nel Surrey, per merito di Hugh Cornwell, che era un bassista laureato in biochimica, che mette sul gruppo insieme a Jet Black e Jean-Jacques Barnell. Debuttano nel 77 con Rattus Norvegicus, a cui fa subito seguito poi No More Heroes. Questi due, diciamo, rappresentano al meglio il primo periodo della band, che è fatto sì di punk, ma anche di una ricerca melodica e una padronanza degli strumenti sconosciuta a molti del loro giro. E inoltre c'era un abbondante uso anche di tastiere, sempre presenti nei loro pezzi. A partire da Black and White il gruppo diventa decisamente più new wave e sperimentale anche, ma mantenendo sempre alto il livello compositivo. The Raven del 79 è considerato il loro capolavoro e ve lo consiglio vivamente. Ora ci andiamo a sentire direttamente da No More Heroes, No More Heroes. Stranglers con No More Heroes. A questo punto ci siamo.
Incredibilmente siamo riusciti a finire in tempo, anzi siamo addirittura corti.
Fatto anche in anticipo.
Eppure con tutti questi pezzi non ci avrei mai giurato che ce l'avremmo potuta fare. A questo punto, prima di lasciarvi con l'ultimo pezzo, vi accendiamo le prossime puntate che abbiamo già deciso per una volta.
Incredibilmente abbiamo deciso anche le prossime puntate.
Visto ecco che abbiamo visto oggi il New Wave, volevamo fare tutta la parte degli anni 80, quindi appunto tutto ciò che ha poi anche chiuso il periodo New Wave, quindi vedremo sulla prossima puntata l'alternative rock degli anni 80, quindi tipo con i gruppi come sono i Kills,
Oscar Du, Replacements,
anche Minutemen. Mentre nella puntata successiva chiuderemo gli anni 80 con l'air metal, appunto la parte più commerciale del metal, quella con tutte le ragazze con le tette di fuori ai concerti che ci piacciono tanto. E ecco, quindi a questo punto salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutti quelli che, a cui sono piaciuti i nostri link, le nostre canzoni che abbiamo messo questa sera. Soprattutto il Babu, che chiaramente non poteva che mettere un mi piace sulla canzone di Blondie. Ovvio. Secondo me perché gli piace Blondie, non perché gli piace il pezzo, dico la verità. Poi lo dirà lui.
Debbie Harry, come si chiama?
Debbie Harry. A questo punto vi lasciamo con l'ultimo pezzo, sempre di Siouxsie
And the Banshees.
Visto che lui riesce a dire benissimo le parole inglesi, cosa che io non riesco assolutamente a fare. Tra parentesi, vuoi assolutamente imparare il dialetto dei Fall
di Marky Smith?
Voglio solamente imparare quel dialetto. Se qualcuno sa parlare come parlano al nord dell'Inghilterra, me lo insegnasse per favore. Sì, perché è bello, tutte quelle parole pompose,
tutto bello arrotondato.
Sì, bellissimo.
Questo punto, e quindi niente, chiudiamo con
Nicotine Stain
dei Siouxsie and the Banshees. E ci vediamo lunedì prossimo, signore.